Food con Maria Chiara Anelli.
Ed eccoci arrivati a un altro appuntamento con Healthy Food, come sempre insieme a Fabio Calvari, ma soprattutto la dottoressa Maria Chiara Anelli. Ciao Maria Chiara.
Ciao Fabio.
Come va? Tutto bene?
Tutto bene,
tutto
grazie.
A posto. Poi quando parliamo della salute dei cibi, che poi anche la nostra salute, di conseguenza è sempre una cosa buona e giusta. Dottoressa Maria Chiara Anelli, farmacista e biologa nutrizionista, con la quale oggi, per questo appuntamento di Healthy Food, abbiamo deciso, cioè lei giustamente è talmente vasto il campo che gli argomenti, insomma, ne potremmo trattare mille ogni settimana, ma andiamo per gradi. Oggi parliamo
dei cereali.
Oh, i cereali, questi famosi cereali che ricorrono in continuazione. Più andiamo avanti e più cereali, soprattutto in vista anche dell'estate. La gente dice, ah, no, i cereali, magari la utilizziamo questa parola soltanto perché abbiamo paura di ingrassare, vogliamo dimagrire, cereale.
Spesso intendiamo poi solo i cereali, quelli per la prima colazione.
Esatto, solo quelli, perché poi a pranzo e cena poi facciamo altre cose. Ma vediamo un po', perché sui cereali anche qui c'è parecchio da dire.
Tantissimo.
E allora iniziamo, dai. Abbiamo una mezz'oretta di tempo per poter sapere quanto più possibile sui cereali.
Va bene.
E partiamo proprio dalla colazione. Sti benedetti
sì.
Cereali.
Ma allora, quelli che noi chiamiamo cereali per la prima colazione in realtà è nient'altro che appunto i cereali che costituiscono di fatto anche la farina e quindi il pane, la pasta, soltanto che sono in forma più grezza o semplicemente raffinata in maniera tale da poter essere poi utilizzati come complemento per una tazza di latte o un vasetto di yogurt, insomma, per dare quella masticazione in più che serve alla colazione. In realtà i cereali sono un mondo vastissimo e comprendono tantissime specie botaniche con delle sottospecie, anche se poi a seconda della regione geografica in cui ci troviamo siamo più abituati a determinati tipi di cereali, come ovviamente per noi è il grano, quello che in botanica si chiama triticum vulgare, ma anche altre specie di grano. Noi per esempio conosciamo forse da poco il kamut, che dico subito è nient'altro che un altro tipo di grano, quindi sempre di grano si tratta, ma anche altri cereali comunque a noi noti come il mais, il riso, il farro, l'orzo. Purtroppo me ne rammarico, meno usato ma ben noto in Italia è un cereale preziosissimo che è l'avena, e viene molto usata nel nord Europa e anche in America. Spesso nei miei viaggi ne approfitto e faccio scorte di avena per fare la famosissima pappa d'avena per la colazione, che è nient'altro che cereali d'avena insieme al latte. Scusate, forma appunto questa sorta di minestrina che è buonissima e che effettivamente in Italia si fa fatica a trovare. Dicevo che è un cereale molto prezioso perché rispetto ai cereali a noi più noti ha una quota proteica maggiore, ma soprattutto ha una quota grassa maggiore. Allora mi guardi strano, perché
un nutrizionista che dice grasso,
come può essere che un cereale che contiene più grasso e più salutare? Perché si tratta dei preziosissimi grassi insaturi, quindi omega 3 e omega 6, quelli che noi andiamo a prendere nella nostra dieta mediterranea dal pesce, dalla frutta secca e dall'olio extravergine d'oliva.
Anche perché abbiamo detto più di una volta, esistono i grassi buoni e quelli cattivi.
Esatto.
E quelli buoni, anzi, non ce li dobbiamo far mancare, no?
Assolutamente. Inoltre, avendo questa quota di grassi, ha anche un potere saziante maggiore e un potere anticolesterolo. Quindi ogni volta che potete fate una variante e sostituite l'avena con appunto altri cereali che comunque non devono mancare nella nostra dieta, ma sono talmente ubiquitari come appunto pasta e pane che non ci sarà mai questo problema.
Senti, a proposito di colesterolo, spesso e volentieri nelle pubblicità noi vediamo una serie di prodotti che aiutano ad abbassare il colesterolo. Sono prodotti consigliabili, spesso sono prodotti che possono accompagnare, possono essere uno spuntino di mezza giornata, uno yogurt piuttosto che altre cose. Sono consigliabili comunque questi prodotti che promettono di combattere il colesterolo in qualche o con un basso tasso di colesterolo all'interno?
Sì, ho capito quello a cui ti riferisci. Anch'io ho notato spesso nelle pubblicità di alcuni prodotti da forno crackers con beta-glucani oppure pasta integrale, sempre appunto a base di cereali per restare in tema. Questi prodotti, diciamo, dal messaggio pubblicitario effettivamente veritiero, nel senso che non c'è nulla di ingannevole nel sostenere che un cereale più ricco di fibra aiuti a combattere il colesterolo, per cui sono assolutamente consigliabili. L'errore in cui non bisogna cadere è quello di credere che da solo l'utilizzo di questi prodotti sia in grado di ripristinare l'equilibrio in una situazione di tipo patologico.
Infatti in queste pubblicità sotto c'è una scritta piccola 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 che dice consumare comunque contemporaneamente a uno stile di vita,
esatto,
sano e con un'attività fisica.
A assolutamente. Quindi mai credere che un cibo salutare possa comunque sostituire in primis uno stile di vita corretto e in secundis, laddove una persona si trovi in terapia, un cibo non può sostituire un farmaco, anche se effettivamente può rappresentare la base di un'ottima prevenzione contro il rischio di sviluppare questa malattia, questo sì.
Va bene, mettiamo un po' di musica e poi torniamo in Altifood. Oggi stiamo parlando con Maria Chiara Nelli di questo sterminato mondo che è quello dei cereali. Ne parliamo tra poco.
Con Maria Chiara Anelli.
Allora, stiamo parlando dei cereali con la dottoressa Maria Chiara Anelli e abbiamo parlato dei cereali, ma gli altri cereali?
Allora,
perché ce ne sono tanti.
Abbiamo detto che appunto nella nostra regione ovviamente il più consumato è sicuramente il frumento, ma non dobbiamo dimenticarci che tantissime altre varietà di cereali rappresentano non solo un modo creativo di poter variare un po' le scelte, ma anche delle fonti di differenti minerali e vitamine che, come al solito, variando il più possibile, possono assicurarci un'introduzione completa e soddisfacente di tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Mi viene in mente uno dei miei cereali preferiti, che è il riso. Effettivamente ad oggi devo dire abbastanza diffuso e utilizzato, tanto che ne esistono delle varietà specifiche per territorio, e abbiamo appunto l'arborio, il riso Roma, il vialone nano, che ha questo nome che a me fa sempre sorridere.
È vero, sì, vialone nano mi fa ridere anche a me.
E poi c'è il basmati, che è quello diciamo più prettamente orientale, basmati e thai, che sono risi molto simili effettivamente, che ad esempio consiglio in luogo del riso tradizionale per chi ha l'esigenza di mantenere più basso l'indice glicemico. Sono risi che aumentano in maniera meno marcata la quota di glucosio nel sangue dopo l'ingestione.
Tra altre cose sono anche saporiti, quindi
sono profumati, sono buonissimi, sì, assolutamente. Un altro riso che a me piace moltissimo è il riso Venere, che viene, confesso a mio parere, venduto a un prezzo un po' troppo alto, perché di nulla si tratta che di un riso un po' più rustico, diciamo, un po' più nativo, ecco, rispetto al riso raffinato. Sicuramente anche nel caso del riso, come nel caso di molti altri cereali, consiglio di preferire, a meno che alcune patologie di tipo gastrico non lo impediscano, un riso che sia integrale, prima di tutto perché conserva comunque la quota di fibra che è molto preziosa per l'organismo, ma anche perché soprattutto non subisce quei processi di raffinazione che tra cui per esempio lo sbiancamento, che è un processo che fino a poco tempo fa, spero che adesso sia cambiato, avveniva con l'ipoclorito di sodio, cioè la varrechina. Per cui, diciamo, posto che di base non dovrebbe lasciare residui sul prodotto finito, ma se noi assumiamo un riso che non è stato sbiancato, sicuramente assumiamo un alimento più sano.
Chissà perché, questa è una domanda che mi faccio sempre, probabilmente perché anche l'occhio vuole la sua parte, ma tutti i prodotti alimentari spesso, che in natura nascono in un modo, poi l'uomo li ha sbiancati, li ha lucidati, li ha rimodellati, questo per accontentare probabilmente l'immagine.
La raffinazione della farina ha una storia molto antica, risale all'antica Roma, laddove il pane bianco era il pane dei patrizi, il pane dei ricchi. ricchi, e quindi nei secoli è stato, diciamo, preso di uso quotidiano sulle nostre tavole dalla tradizione di avere un pane come se fosse un pane plus, no? Un pane più fine, più raffinato, più ricco, quando invece il ritorno alla tradizione, che per fortuna oggi sta diciamo un pochino divagando nella nostra cultura, ci riporta dei prodotti che effettivamente sono molto più sani.
Insomma, il bianco, simbolo di purezza, spesso non corrisponde non è all'altezza della sua nomea, soprattutto dal punto di vista alimentare.
Pensa, vale anche per lo zucchero, ne potremmo parlare in un'altra puntata.
Come no, ne parliamo, zucchero di canna, zucchero raffinato,
esatto.
Insomma, ne parliamo, ma continuiamo a parlare dei cereali.
Allora, stavamo sì facendo una panoramica sugli altri cereali, quindi abbiamo parlato, esatto, del riso, ma c'è anche il mais o gran turco, quello che appunto ha un'origine aliena alla nostra zona geografica, che però tutt'oggi viene utilizzato tantissimo e che ancora una volta ha preso delle tradizioni talmente radicate, tanto da costituire per esempio la polenta, che è un cibo tipico del nord del nostro paese.
E
non solo la polenta, ma anche i famosi cereali per la prima colazione spessissimo sono a base di mais, i cosiddetti fiocchi di mais, per non dimenticare i popcorn.
Esatto, buonissimi, tra le altre cose che noi... Il mais di suo è leggero, no?
Sì, allora il leggero, diciamo, ha più o meno lo stesso profilo nutrizionale, un profilo nutrizionale paragonabile a quello degli altri cereali.
Okay.
Succede che poi una volta che è tostato e scoppiato e soprattutto condito,
salato, qualche volta anche zuccherato, perché qualcuno prende i popcorn dolci
con caramello, cioccolato, zucchero, anche se devo dire il burro sui popcorn è qualcosa che a livello di sapore è fantastico.
È vero.
Però in questo caso è così che quadruplica il suo apporto calorico, costituendo effettivamente un cibo per nulla salubre.
Ecco, benissimo. E il mais, quello in scatoletta, quello conservato, quello che noi prendiamo per condire, che ne so, insalate, ovviamente ogni cibo, ogni alimento dentro una scatoletta, io presumo abbia dei conservanti, no? In qualche modo.
Il conservante nella scatola, allora ovviamente non tutte le preparazioni sono equivalenti. Nel momento in cui noi magari leggiamo che c'è un correttore di acidità, possiamo effettivamente non preoccuparci. Uno dei danni maggiori deriva in realtà proprio dal contatto con la scatola, quindi assicuriamoci sempre che le lattine che noi acquistiamo dentro siano adeguatamente foderate o smaltate o plastificate. Ovviamente la classica spiga è da preferire. Io ricordo ancora la mia nonna che faceva appunto queste spighe bollite o alla griglia, erano gustosissime.
E d'estate ancora si trovano un po' in giro,
ma nelle fiere, sì, è vero.
E si prende questa pannocchia e si sgranocchia abbastanza, anche se con l'aggiunta del burro, se tu la giri nel burro e ci metti un po' di sale, assume tutto un altro sapore.
Sai che addirittura in America la inzuppano nel burro. Io sono ero terrificata quando ho visto questa, no, una, diciamo, una nocetta di burro ci si può accompagnare per renderla più gustosa. E il mais, però devo dire, la spiga da sé abbrustolita con una piccola presina di sale è davvero davvero gustosissima. Per il mais nelle scatolette, per rispondere alla tua domanda, ricordiamoci sempre di sciacquarlo, non svuotiamo la scatoletta nell'insalatiera dopo averla soltanto scolata, perché comunque innanzitutto sciacquandolo noi rimuoviamo una parte dell'amido e quindi furbamente andiamo a rendere più leggero il mais che stiamo mangiando. Ma soprattutto ricordiamoci che nell'acqua di conservazione ci sono appunto vari additivi che sciacquando possiamo rimuovere almeno in parte.
E allora faccio bene a sciacquarlo, lo faccio spesso, anzi lo faccio sempre. Allora, ancora un po' di musica, poi entriamo nell'ultima parte di oggi per Healthy Food.
Healthy Food. Food con Maria Chiara Anelli.
Siamo in Healthy Food, ultima parte di oggi, stiamo parlando dei cereali e nella prima parte abbiamo parlato dei cereali, poi nella seconda io ho detto a Maria Chiara gli altri cereali e adesso ti dico la stessa cosa, e gli altri cereali ancora?
Certamente, anche perché volendo potremmo estendere questa chiacchierata veramente all'infinito, ma continuiamo a vedere qualcuno di quei cereali che sono di uso un po' più comune. Un cereale che a me piace moltissimo è il farro, perché innanzitutto trovo che sia molto molto sfizioso, rimane un po' croccantino quando lo cuociamo, questo perché il farro è uno di quei cereali che con il 99% di frequenza noi troviamo essere venduto ancora integrale, quindi conserva la cuticola, il che gli dà una consistenza appunto più croccante rispetto al riso, diciamo, che è il cereale a cui lo potremmo un attimo avvicinare, almeno come sensorialità, e gli dà un colore più bruno che lo rende effettivamente quasi più rustico come cereale. E perfetto accompagnamento per le insalate. Cerchiamo di scegliere più spesso un'insalata di farro piuttosto che non un'insalata di riso, per il discorso che dicevo prima sul fatto dell'essere raffinato o meno. Quindi l'insalata di farro rimane funzionalmente migliore rispetto a un'insalata di riso bianco.
E quindi facciamo l'insalata di riso col farro. Quindi,
esatto.
Mettiamola così, magari tentiamo, no?
Devo dire che i miei amici ne hanno un po' fin sopra i capelli, perché quando li invito a cena d'estate l'insalata di farro non manca mai. E allora la mia amica mi ha fatto notare simpaticamente: sì, abbiamo capito che c'è l'insalata di farro, però effettivamente è buona e non rimane mai, finisce sempre.
Io immagino sempre gli amici, che ne so, gli amici degli chef piuttosto che gli amici dei nutrizionisti, no? Che sono invitati a cena, un minimo all'inizio, voglio dire, poi dopo diventa tutto più tranquillo. Uno avrà un po' di soggezione perché dirà: vado a cena a casa di un nutrizionista, oddio, farò la fame. Oppure vado a casa a casa di uno chef, oddio, si metterà lì adesso a fare 2000 cose, a spiegarmi, una tragedia. Invece no, è tutto più normale.
No,
fondamentalmente
è tutto tranquillo, io spiego solo se interpellata, altrimenti lascio gustare la cena senza problemi.
mi sembra giusto. E visto abbiamo ancora 3 minuti.
Sì, ancora volevo parlare dell'orzo, perché l'orzo è anche un altro cereale che non solo in cucina, e anche questo, diciamo, ha una sensorialità un po' a metà in realtà tra il riso e il farro, no? Rimane, il chicco è un po' più cicciottello rispetto a quello del riso, e anche qui appunto può sopperire alle insalate in maniera eccezionale, ma ricordiamoci che l'orzo rappresenta un preziosissimo non mi piace dire surrogato, diciamo un'alternativa a quella che è il caffè.
Infatti spesso ne abbiamo parlato in una diretta, abbiamo detto che sostituire il caffè con l'orzo ci può aiutare, soprattutto se uno soffre di gastrite.
Di gastrite, ma anche di ipertensione, esatto, o di magari stress eccessivo, nervosismo, insonnia. L'orzo non solo annulla tutti quelli che sono gli effetti eccitanti, no? del caffè, ma è anche una bevanda rimineralizzante, perché in quanto cereale è ricchissimo di minerali preziosi, per cui non solo non ci facciamo del male, ma ci facciamo del bene.
Mi sembra
così. E poi ha anche un gusto che devo dire è del tutto accettabile, senza problemi. Guarda, se ho ancora un minuto e mezzo. Allora,
come sono fiscale.
Qualche curiosità in merito a tanti nuovi alimenti di moda che sono, spesso si sentono nominare, ma non si sa bene di che si tratti. Ti parlo della quinoa, dell'amaranto, dei semi di chia, che sono effettivamente più in voga tra vegetariani, vegani, ma che effettivamente si trovano al supermercato. Si tratta non di cereali, ma di pseudo cereali, cioè sono dei frutti semi che hanno un profilo nutrizionale paragonabile, se non migliore, come distribuzione dei nutrienti rispetto ai cereali più classici, ma che in cucina hanno delle prestazioni del tutto sovrapponibili. Quindi, ecco, per fare un esempio, a Capodanno ho preparato una semi di quinoa cotti esattamente col metodo del risotto, quindi aggiungendo il brodo a poco con cozze e zafferano. Buonissima.
Buonissima.
Sì.
Grande.
Veramente buona.
Grande Maria Chiara. Va bene, oggi abbiamo finito il tempo a disposizione, però con te abbiamo sempre argomenti per poter parlare da qui all'eternità e quindi magari ci
ritroviamo.
Ci ritroviamo la prossima volta con Healthy Food per parlare di altri argomenti che fanno bene alla mente, al fisico, a tutto, fa bene tutto. Quindi quando trovate sul nostro palinsesto Healthy Food, fermatevi perché è importante per la nostra salute, anche per il nostro piacere, perché quello che ci dice ogni volta Maria Chiara è quello di sì, stare attenti, ma non è che bisogna diventare delle monache di clausura.
No, sempre con gusto.
Sempre con gusto, è importante. Grazie alla dottoressa Maria Chiara Anelli, farmacista, biologa, nutrizionista e biologa nutrizionista. Ci diamo appuntamento domani? Ma sì, dai, diamoci appuntamento domani e buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Grazie anche da Fabio Calvari. Rimanete su Radio Italian Chef Academy. Ciao!